Laser.
In casa se fuori c'è il sole, perché non si gioca che con le parole, perché dagli amici devo stare lontano, perché non possiamo tenerci per mano.
Parleremo oggi insieme di come si può affrontare il tema del coronavirus con i bambini e i ragazzi, come affrontare lo stress da vita sottosopra, non c'è più la scuola, non ci sono gli amici, non ci sono i nonni, non c'è quasi più vita sociale e non ci sono le varie attività. Saranno con noi per riflettere insieme e per capire come vivere e raccontare quello che sta accadendo Manuela Trinci, psicologa, psicoterapeuta infantile e studiosa di letteratura per l'infanzia. Benvenuta Manuela, buongiorno. Con noi anche Emanuela Nava, sceneggiatrice televisiva per L'Albero Azzurro, uno storico programma televisivo per i bambini, tra le più note autrici di libri per ragazzi. Do benvenuto e il saluto anche a Sara Costanzo, pedagogista, formatrice, curatrice di una rassegna pedagogica Fare Anima in Educazione. Partirei per capire insieme come affrontare e gestire le domande dei bambini, ma penso anche ai loro silenzi, penso anche ai loro sguardi perplessi e confusi e penso anche a quanti bimbi magari abbiano sonni agitati o abbiano dei comportamenti che sono sintomi di disagio. Quali possono essere gli spunti concreti per affrontare e trascorrere insieme le giornate? Lo chiederei a Manuela Trinci.
Per la mia esperienza abbastanza vasta, visto i rapporti anche con gli educatori, con i genitori che ho in questo momento, i bambini sino ad ora sono rimasti perplessi rispetto a non andare a scuola. Un'altra cosa che li ha fatto molto soffrire e li lascia ancora più difficoltà è l'assenza dei nonni, delle loro abitudini. Però in un primo momento ci sono stati dei vantaggi che si potrebbero dire secondari, cioè hanno avuto i genitori a casa, hanno avuto questo grande momento in cui possono giocare, non andare a scuola, quindi rilassarsi, e direi che in una prima fase non ci sono state dei momenti proprio così di grande difficoltà dei bambini. Quello che è importante sono tre parole d'ordine da dare ai genitori. Una è quella del informare i bambini, ecco, informare di che cosa sta succedendo, informandoli con quella funzione che si potrebbe veramente chiamare un po' del passaverdura del genitore. Quindi il genitore, soprattutto nelle fasce d'età dei bambini più piccoli, parlo anche dei bambini di 3-4 anni che comunque vedono il cambiamento nella loro vita. Quindi la prima cosa è informare i bambini, informarli attraverso le storie, attraverso anche una comunicazione semplice. La seconda cosa è trovare dei momenti di divertimento con i bambini, cioè proprio di possibilità di divergere il pensiero da quella che è un po' un'ossessione, basta aprire la televisione, la radio, però ecco, provare a divergere il pensiero. Quindi io darei come parola d'ordine informarsi, divertire, quindi divergere il pensiero. La terza parola è partecipare. Dai bambini del nido agli adolescenti hanno bisogno di partecipare, per cui i flash mob, le condivisioni, anche l'affacciarsi alla finestra e parlare con il dirimpettaio, il terrazzo, sono momenti per i bambini importanti perché li fanno sentire parte di una comunità. E teniamo presente, altro aspetto che noi adulti abbiamo un po' perso, che i bambini hanno nella loro cassetta degli attrezzi una risorsa incredibile che è l'ironia. Basta vedere come hanno trasformato questa parola coronavirus in mille altri significati, che vanno dal disinfettante, che vanno dal nome che danno allo WhatsApp, che per la prima volta magari i ragazzini di 9-10 anni fanno il gruppo classe, no? Quindi l'hanno chiamato coronavirus. Cercare che sia, mi viene da dire la parola, un isolamento inclusivo, quello che stiamo vivendo in questo momento.
Isolamento inclusivo, abbiamo sentito da Manuela Trinci tre parole chiave: informare, perché è vero che se un bambino non ha informazioni chiare, aggiungerei, o sufficienti per leggere la realtà, può far ricorso alle sue fantasie, se possono essere fantasie anche spaventose, fantasie nutrite appunto dalla paura, dall'incertezza, e questo può creare degli scenari più spaventosi di quelli reali. Sara Costanzo, come ci si può confrontare quindi anche con il tema della paura? Come confrontarsi con le clausure, con le mascherine, con le ansie che inevitabilmente derivano anche dal vedersi circondate da dei gesti che non sono quelli usuali per i bambini?
Mi collego alla riflessione di Emanuela, mi rimane attaccata al cuore la parola partecipazione. Sento che in questa dimensione di gesti non quotidiani, molte delle azioni del quotidiano ci possono risultare anche scomode. Ci tolgono un po' le croste di quello che era il nostro modo abituale di comportarsi. Forse questa difficoltà della prossimità può risultare a volte molto scomoda. Può essere difficile ricollocarci in gesti anche quotidiani, oltre che quelli non usuali. Per cui credo che il bisogno di partecipare alla vita di tutti i giorni insieme, ovvero di accogliere lo scomodo che ci può dare la prossimità, perché non è sempre facile trascorrere tutta la giornata con i bambini nella loro anche irruenza, a volte nella loro difficoltà, nella noia, e quindi che ci sia proprio un grande bisogno di riscoprire come accostarci, come ospitare anche le domande, perché i bimbi, soprattutto dai 3-4 anni, hanno una straordinaria capacità di narrare che cosa accade a loro. Forse siamo più noi adulti che ci dimentichiamo come sperimentare la domanda. Hanno una spontanea propensione proprio a chiedere, perché il loro domandare costruisce, precisa la loro immagine del mondo. Può essere davvero una grande opportunità pedagogica, educativa. Allora credo che le domande dei bambini siano un ponte centrale, no? Ascoltare le loro domande, anche quelle più scomode, quelle più difficili, perché in questo modo, mantenendo un ascolto profondo, vorrei ricordare quanto la pratica, ad esempio, di una lettura condivisa, di immagini che rafforzano proprio l'intimità tra adulti e bambini, possono essere in questo momento rimessi al centro di una quotidianità. Ecco, e per quanto riguarda la paura, ad esempio, il mondo della letteratura per l'infanzia è ricchissimo di immagini in cui vivono parole, in cui vivono emozioni, attraverso proprio le storie, anche i libri Silent Book. Noi possiamo essere educatori e educati dalle immagini che ci propongono invece la narrativa di emozioni come la paura, il vuoto, lo smarrimento, la noia, attraverso anche proposte concrete come ad esempio la lettura condivisa di storie.
Sara ci ha messo in evidenza come la paura sia un sentimento normale che va affrontato, che va vissuto, bene se naturalmente abbiamo la possibilità di condividerlo, conviverlo insieme. Il tema della partecipazione, lo stare insieme, ma forse anche il proporre, il vivere, il creare nuovi modelli partecipati, rispondere alle domande con i bambini, essere più pronti alle loro domande come occasione anche di avere nuove modalità di stare insieme, di insegnare loro anche altri modelli da quelli conosciuti, ma questa opportunità, questa pausa di sospensione dalle attività può diventare anche questo. Abbiamo sentito l'importanza del divertimento, della letteratura come strumento che permette ai bambini di avere a che fare con i simboli, con i disegni, oltre che con le parole. Emanuela Nava.
C'era un bambino e c'erano orribili mostri notturni nella sua stanza. Orchi zannuti, streghe senza cuore, scheletri piumati. formidabili mostri che si nascondevano sotto il letto, dietro l'armadio, negli angoli bui e polverosi, a volte persino sotto il cuscino, per entrare piano piano nei sogni del bambino. Ma c'erano anche i dinosauri regina, gli unicorni blu, le conchiglie freccia, i pesci blob, meravigliosi amici che il bambino aveva disegnato e aveva appeso sopra il letto. Ogni notte, tra soffi, sibili e raccapriccianti nitriti, facevano fuggire streghe, orchi e scheletri. «Grazie», diceva il bambino alla mattina, anche se la battaglia era stata troppo rumorosa e non aveva chiuso occhio per il gran baccano. E così ogni volta, pur ringraziando, era sempre più stanco di ospitare nella sua camera battaglie tanto assordanti. L'idea gli venne un pomeriggio, quando un raggio di sole illuminò la carta d'argento che avvolgeva una scatola di colori. Allora incollò la carta su un foglio bianco e attorno disegnò una cornice con 1000 lucine. Non fu necessario aggiungere altro. Disse ai suoi prodigiosi amici che potevano finalmente andare in vacanza. Gli agghiaccianti orchi, scheletri e streghe sarebbero spaventati alla vista della loro bruttezza e sarebbero fuggiti via. Il bambino era sicuro e così accadde. I mostri si inorridirono parecchio quando, attratti dalle lucine, si videro riflessi nello specchio d'argento. Non si erano mai accorti di essere tanto brutti e lo spavento fu tale, fuggirono e fuggirono e fuggono ancora.
Grazie Emanuela Nava. Staccarsi dal tutto, usare la fantasia, la creatività, anche il linguaggio non logico dei bambini. È così Emanuela Trinci?
Sono perfettamente d'accordo, un brano stupendo. Io ho una frase di Rilke: i versi non sono come si crede sentimenti, sono esperienze. Credo che le parole che ha utilizzato Emanuela Nava siano proprio per i bambini esperienze, colgono l'animo del bambino, colgono sì la paura, il mostro, il pesce, no? Una descrizione veramente straordinaria che ha fatto, e colgono la risorsa dei bambini. È su questo che dobbiamo fare leva. Quindi quello che secondo me noi adulti dobbiamo pensare, noi non dobbiamo aver paura che i bambini abbiano paura, perché come sosteneva lei Sonia e come anche la nostra Sara, la pedagogista, ci facevano intendere, questi momenti, queste esperienze possono essere anche esperienze di crescita, perché se una paura a un bambino viene ovviamente metabolizzata attraverso il filtro del genitore, questo ci si intenda, dalle fascia d'età anche che ha un bambino, quindi per un bambino piccolo tanto più sono le cautele, ma non va uccisa la curiositas del bambino, la curiosità che ha la stessa radice come parola di cura, perché attraverso la curiosità possiamo arrivare a prendersi cura del mondo, possiamo arrivare a prendersi cura dell'altro e a ospitare l'altro.
Prendersi cura delle proprie emozioni. Sara Costanzo, come aiutare i bambini a gestire le emozioni?
Si parla di custodia del cuore. La possibilità di prendere in prestito in questo momento questo termine e ricordarci che la custodia del cuore può essere davvero un modo, forse il modo, il grande assente che c'è oggi. Manca proprio la capacità di ritornare a una sensibilità del sacro, una dimensione più spirituale che è legata proprio all'esercizio della bellezza e della meraviglia, come diceva anche attraverso questa storia, come ci ricollocava bene Emanuela.
Lo stupore come sguardo per scoprire il mondo. Emanuela Nava, lei usa molto ad esempio le metafore nel suo scrivere e ha una capacità di far immedesimare i bambini. Che cosa racconterebbe lei se dovesse scrivere una storia del coronavirus?
Vorrei ripartire dalla parola cuore. Non a caso la parola coraggio nasce da cuore, da un punto di vista etimologico. E per gli antichi, si parlava anche di riscoperta del sacro, per gli antichi il cuore era la sede dell'immaginazione. E per la simbologia sacra c'è una grande differenza tra cuore e cervello. A me piace parlare attraverso le metafore, però sono molto significative. Quindi il cuore viene rapportato al sole, senza il sole noi non possiamo vivere, non c'è speranza. Mentre la testa, quindi la mente, l'intelletto alla luna, la quale luna è meravigliosa, bellissima, ma di fatto ci dimentichiamo sempre che riflette una luce che non è sua. Parto da questo per dire che gli adulti spesso ragionano soltanto con questo genere di riflessione, tra l'altro sono spesso i più spaventati, perché quando i bambini hanno paura anche perché i genitori sono molto spaventati e questa paura la passano i bambini. Come cercano di affrontarla? Con se stessi e naturalmente poi con i loro figli, attraverso la riflessione lunare, potremmo dire, cioè quella che usa una luce che non è sua e quindi non devi avere paura, tutto andrà bene, che è una bellissima frase che si sta ripetendo, però è così, cioè una frase diciamo razionale, tutto andrà bene. E invece la metafora, la possibilità di parlare un po' come ho scritto in questa storia, facendo riferimento a questo cuore potente visionario, quindi che è la sede dell'immaginazione e anche dell'intelletto trascendente, ci dà la possibilità di parlare ai bambini in un altro modo. Quindi a un bambino che ha paura non è sufficiente dire non avere paura, ma ricorrere a delle immagini potenti, metaforiche. Tra l'altro, mentre leggevo la storia, io dico sempre che le storie sono migliori di chi le scrive, e ogni volta che leggo una storia, anche una mia storia, trovo qualche cosa che non avevo notato prima. Adesso rileggendola, che bello, ho visto appunto che il bambino usa la carta d'argento per farsi lo specchio. Perché l'argento dove si trova in natura? Si trova dentro il piombo. Allora, la capacità di estrarre della luce anche da ciò che invece è pesante, come il piombo.
Come dire, dietro l'apparenza della massima negatività possiamo sempre trovare non solo luce, ma anche un elemento simbolico e reale che ci aiuta a elaborare il nostro vissuto e a creare uno sguardo alto, dicevamo, e avere la grazia del nuovo. E questo anche, vorrei ripartire da Sara Costanzo e poi ritrovare le nostre interlocutrici nelle ultime risposte conclusive.
Mi piace molto il fatto che l'altro, in qualche modo, attraverso la metafora, attraverso il simbolo, diventa un'esperienza di rivelazione. La paura, è giustissimo quello che dicevate adesso, con la paura del bambino spesso entra in confluenza con la paura del genitore, per cui in qualche modo se l'altro mi rivela con la sua paura anche lo sconosciuto che c'è in me, noi adulti abbiamo davvero in questo momento la possibilità di fare i conti con i nostri stati d'animo e incominciare a partire da noi, a governare, no? Cercare di centrarsi e governare questa potente emozione che ci sta attraversando. Ancora prima lo dovremmo fare proprio per un'ecologia dell'affetto, dell'amore. Custodire, ritorno su questa espressione che a me piace tanto ripensare in questi giorni, custodire il cuore è proprio riportare al centro, al di là degli esercizi, no, che vengono chiesti ai nostri bimbi in questi giorni potentemente con dei compiti, e riportare al centro degli esercizi che forse questo tempo ci sta rivelando in maniera sconosciuta ma forte, l'esercizio dell'attenzione e l'esercizio della meraviglia, che sono la grammatica del nostro cuore. Quindi saper accompagnare attraverso anche lo sguardo, ospitandoci l'uno con l'altro, riguardarci come se fosse la prima volta che ci incontriamo, anche durante il giorno, riportare questo cuore pulsante, come dice Hillesum, all'interno delle nostre palpebre, ovvero guardare l'esperienza del quotidiano con stupore, come se fosse la prima volta che rivediamo e riguardiamo con cura e attenzione. Imparare l'attenzione, imparare la meraviglia è un esercizio potente per i bimbi, ancor prima dei compiti di matematica, italiano, storia e geografia, perché se loro di nuovo si riallacciano al loro cuore, alla serietà dell'attenzione, della pausa, del vuoto, del silenzio e della paura insieme a noi, questa può diventare una grammatica nuova, ricominciare a guardarci e riguardarci con occhi nuovi.
Manuela Trinci, guardare a questa esperienza con lo stupore, con la meraviglia, con la scoperta di qualcosa di nuovo per diventare noi in primis adulti qualcosa di nuovo e connetterci in maniera diversa con gli sguardi, con il sentire, con i cuori dei bambini. Tutto questo vissuto, questa esperienza di vicinanza con i bambini, potrebbe davvero creare questo?
Certo, questo è auspicabile. Una piccolissima cosa che mi spiace dire ai genitori è che nel caso di figli non unici, spesso i genitori no, hanno paura perché i bambini sono noiosi e poi magari il fratellino, la gelosia, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa che questo isolamento forzato ha portato, oltre al di là delle lotte, le guancialate fra fratelli, eccetera, anche a riscoprire un sentimento di fratria che nella quotidianità della vita può andare un po' smarrito, appunto perché il babbo si occupa più di uno, la mamma si occupa più dell'altro. Ecco, nella quotidianità è accaduto, mi raccontano sempre i genitori, che i fratelli che venivano appunto guardati con sospetto sono diventati dei buoni interlocutori. Questo mi sembra che possa essere un'esperienza che i ragazzini tengono dentro e che può aiutarli anche nel futuro, la scoperta della fratria come risorsa, non solo come momento di conflitto.
Emanuela Nava, in conclusione non dobbiamo dimenticare che i bambini, come sempre, sono quelli che ce la fanno meglio di tutti.
Io vorrei ricordare che appunto davanti agli eventi dolorosi della vita, che sono l'abbandono, la malattia, la morte, sono le storie luminose che appunto nascono da questa immaginazione attiva del cuore e diventano metafore, sono così potenti da far riuscire ad affrontare i draghi e i mostri.
Le storie sono psicomagie se ci si crede, se ci si mette il cuore, se si ascoltano i bambini in un altro modo, tutto può diventare un'opportunità di superare insieme questi momenti difficili. So che le nostre ospiti hanno anche delle storie da raccontarci, delle letture. Manuela, qual è la sua lettura?
Con le mani, con le ali, con le tane e gli ospedali, con le braccia, coi maglioni, con i baci, coi tamponi. Il pericolo è piccolo, piccolo. Con le belle mascherine, con le brutte medicine, con le case piccoline, con i libri e le ammucchine. Tu sei grande, io sono piccolo, piccolo. Con le fiabe e con le cene, con le fiale nelle vene, con le cose fatte bene, con le lunghe quarantene, qui nel nido, così piccolo, piccolo. Con le zampe, con le zie, con le scienze e le bugie, con le storie e le magie, dalle streghe epidemie, io mi fido, ma tu, dimmelo, dimmelo, con la tua forza di grande, con un male che si espande, con l'amore, con le leggi, mi proteggi.
Bambini dal nome pomposo che ha la corona ma è un re spaventoso. Il coronavirus è un re prepotente che gira le strade e ammazza la gente. Ma noi siamo furbi e ha un bel cercare. Se restiamo a casa non ci può trovare.